Vivere l'avventura senza bisogno di comprarsela, con viaggi lontani e pacchetti turistici in luoghi esotici. Scoprire angoli nascosti di natura selvaggia appena fuori le porte della città. Scoprire monumenti dimenticati e ruderi antichi, persi tra campi e boschi, a pochi chilometri da casa. È quanto promette la guida 60 nuovi luoghi segreti a due passi da Roma. L'autore, Luigi Plos, da circa 20 anni esplora i dintorni della capitale, cercando itinerari storico-naturalistici interessanti e ben nascosti, magari vicini o accessibili da arterie trafficate e centri abitati, ma dimenticati da una società che si muove soltanto lungo strade asfaltate e ben mappate. I frequentatori delle sue escursioni sono abituati a seguirlo alla scoperta di doline e cascate, antiche gallerie e vestigia di città perdute, senza bisogno di fare le valigie e le vaccinazioni, perché la meta si trova praticamente a chilometri zero da casa. Ascoltiamolo al microfono di Giuliano Giulianini.
Incontro Luigi Plos in occasione di una visita in un luogo che non è proprio segreto, però ha degli angoli veramente nascosti. Il Parco del Pineto, un parco regionale a Roma, a due passi dal Vaticano, tant'è che si gode una splendida vista della cupola. Parliamo proprio di questo, partiamo da qui. Che posto è questo? Perché è così importante portarci la gente?
Ma è un luogo che è assolutamente decontestualizzante, destabilizzante, perché ci troviamo a 1700 metri linea d'aria dalla cupola del Vaticano e abbiamo intorno a noi un bosco selvatico, intricato, delle sorgenti, delle erosioni argillose molto particolari, animali selvatici, ora non li vediamo perché è giorno, però è pieno. È insomma un angolo di natura intatta, quasi al centro di Roma.
Allora, il concetto dei luoghi segreti a due passi da Roma è di andare in posti fuori sentiero, fuori mappa, però allo stesso tempo a contatto con la nostra vita quotidiana. Ecco, possiamo dare delle idee di questi posti? Dove sono? Che cosa sono?
Sì, infatti non andiamo proprio nella natura, sic simpliciter, perché andiamo nell'ambiente, ovvero natura più uomo, perché in realtà questo dove ci troviamo adesso, anche se sembra selvaggio, è stato abitato da sempre, è stato frequentato, lavoravano i mattoni per il Papa in questo ambiente e quant'altro. Ugualmente intorno a Roma non esiste la natura ovviamente selvaggia, anche se ha ripreso possesso di territori che erano stati abitati, però quello che vediamo intorno a Roma vediamo tanti luoghi dove l'uomo per 3.000 anni ha lavorato, ha operato, ha creato delle strutture anche importanti, abbandonate a se stesse che andiamo a riscoprire, cave romane, acquedotti, mulini antichissimi e quant'altro, luoghi sorprendenti.
È difficile fare una classifica perché questo è il quinto libro e sono 60 itinerari e mi sembra che quello precedente erano 70 itinerari, quindi tantissimi. Ma quali sono i due posti dove hai veramente sgranato gli occhi?
Guarda, viene da ridere perché tu stesso, Giuliano, che mi conosci, hai
Questo.
perso il numero. Sì, nelle vecchie tre guide raccontai di 75 luoghi segreti. Nei due nuovi libri non sono più io a raccontare, ma sono tante persone sul territorio che hanno scoperto su quello che avevo scritto inizialmente io, tanti luoghi nuovi. Sono 60 nuovi, più 75, 135. In realtà sarebbero molti di più, abbiamo fatto una selezione. Ci sono luoghi sorprendenti, come per esempio il Fosso Rigomero. Non sta vicinissimo a Roma, sta a Vetralla, però è un luogo dove troviamo gallerie etrusche, pozzi da crollo, cascate, sorgenti, vie cave, tutto in 2000 metri. E anche questo è un luogo assolutamente destabilizzante.
La nostra trasmissione si chiama Ecosistema e ovviamente con altre interviste, altri interventi, promuove anche la mobilità sostenibile. Un plus delle due guide è che si possono raggiungere questi luoghi anche senza l'automobile, con i mezzi pubblici, diciamo in generale. È così facile.
Abbastanza facile, quasi tutti possono essere raggiunti se non con l'automobile, col treno più bicicletta. La bicicletta a un certo momento bisogna lasciarla, però tanto nessuno se la prende in questi luoghi così abbastanza sconosciuti e si continua a piedi.
Ascoltando un po' le persone che sono intervenute anche alla presentazione dei tuoi libri, una delle domande è: ma io sarei in grado di percorrere queste forre, questi canyon, questi acqua trekking anche? È adatta a tutti questa attività?
Abbastanza sì, nel senso che dei 60 nuovi itinerari descritti nelle due ultime guide, la maggior parte sono facilmente percorribili. Ci sarà fango, troverete acqua, però non ci sono difficoltà particolari, a parte alcuni che sono esplicitamente, diciamo, indicati per persone esperte.
Ora una domanda filosofica, questi luoghi sono stati nascosti dal tempo, dalla memoria, dalla storia e in qualche caso sono stati anche preservati da questo loro essere celati al mondo che gli cambiava intorno. Vale la pena sempre aprirli al pubblico, scoprirli, portarli all'attenzione? Ci sono dei luoghi fra questi che corrono dei pericoli se ovviamente non sono tutelati poi anche dalle autorità?
Dalla domanda delle domande. per me tutti questi luoghi andrebbero comunque conosciuti. La maggior parte di questi è comunque talmente difficile da raggiungere in modo, diciamo, sistematico tramite pullman, che poi viene sempre frequentata da poche persone. Ed è buona la frequentazione, perché purtroppo chi vuole rovinarli, chi vuole buttare immondizie in modo illegale, sa benissimo dove sono. Quindi magari una frequentazione più, diciamo, sistematica di noi che amiamo la natura può aiutare a vedere a che punto stanno, anche perché alcuni di questi stanno franando, stanno morendo, quindi anche un modo, diciamo, per controllarli. Certo, la frequentazione, come dici giustamente tu Giuliano, non deve essere eccessiva, se no si vanifica lo spirito originario. È un bel dilemma.
Molti di questi luoghi sono riferibili agli Etruschi, ma anche a insediamenti precedenti agli Etruschi, sono abitati da migliaia di anni, dai tempi preistorici. Qual è l'importanza culturale? Questa è una cosa che mi ha colpito nelle tue presentazioni di queste guide. Non riferirsi solo all'antichità romana, che è un periodo della nostra storia, ma capire che l'Italia, questa parte d'Italia, ma l'Italia in generale, ha una cultura che si protrae ininterrottamente da molte migliaia di anni. Cosa possono regalare queste generazioni, queste 100 generazioni precedenti agli italiani di oggi?
Bravo, hai detto la parola giusta, perché regalare è la parola corretta, e ci hanno già regalato tutto, perché noi abbiamo avuto una serie di civiltà che ci hanno preceduto, geniali, a cominciare dagli Etruschi, che hanno lavorato sul nostro territorio in modo, come sappiamo tutti, creativo, operoso. Quello che ha fatto l'impero romano non ha saputo fare nessun altro impero nella storia, e basterebbe che noi conservassimo quello che abbiamo, lo tutelassimo, lo valorizzassimo in modo intelligente e sostenibile, perché era delle filiere a livello di turismo che nessun altro paese al mondo potrebbe avere. In realtà già sappiamo di essere unici, ma non abbiamo contezza di questa ricchezza, e potremmo sfruttarla in senso buono molto meglio.